assemblea parlamentare. Qui, come vi dicevo, siamo nell'ambito della normalità. Che organizzazioni internazionali un po' complesse siano dotate di un'assemblea parlamentare è normale quando si tratta di assemblee composte da delegati dei parlamenti nazionali, con funzione di controllo politico. Vi spiegavo che l'esigenza non è quella di democraticizzare l'organizzazione internazionale, ma l'esigenza è piuttosto quella di non creare squilibri interni che si avrebbero come conseguenza di un rafforzamento della politica estera concentrata sul governo rispetto alla funzione del Parlamento nazionale. E per evitare questo squilibrio c'è questo amicello caldo, perché non è che sia una grande soluzione, di creare un'assemblea parlamentare dove i delegati dei singoli parlamenti vanno a fare cosa? Controllo politico, dove si parla di funzioni di controllo politico, significa escludere poteri decisionali. In queste assemblee non si fanno atti, non si prendono decisioni. Più che altro l'assemblea che si riunisce di solito una o due volte all'anno è in cui l'autorità va a raccontare che cosa ha fatto e quali sono i programmi. Presenta il bilancio, che non viene approvato, per cui il controllo politico è semplicemente un controllo molto debole, essenzialmente un'informazione che poi viene filtrata dai delegati dei parlamenti presso le proprie assemblee. Il meccanismo funziona in genere molto male, perché un politico che vada a Bruxelles dove deve andare due volte all'anno a sentire l'autorità che spiega delle cose sull'attività dell'organizzazione, lo fa, ce lo fa da turismo, essenzialmente. Qualsiasi altro impegno, compreso il taglio del nastro della scuola infantile del suo paese, è più importante, perché se tagliare un nastro quel giorno non va a Bruxelles. E anche se va, quando torna, a chi riferisce? Al suo Parlamento impegnato in altre cose, per cui queste assemblee parlamentari sono pura spesa, perché sono pagate poi dalle assemblee nazionali e non hanno nessun ruolo effettivo. Interessante invece la Corte di Giustizia. Anche questo non sarebbe di per sé un organo nuovo, perché che ci sia una Corte nell'ambito delle organizzazioni internazionali è abbastanza normale. Quando si fa una convenzione internazionale importante, si nomina sempre un'autorità che è l'autorità che dirime le vertenze. Ci possono essere vertenze di interpretazione, legittimità degli atti, eccetera. E quindi c'è sempre un'altra autorità, una corte, un collegio arbitrale, qualcosa del genere, che ha questo compito. Giurisdizione esclusiva per le controversie relative alla legittimità degli atti e le violazioni del trattato. Apparentemente non c'è nulla di nuovo. Questa Corte di Giustizia ha dei giudici nominati sempre d'accordo tra gli Stati membri, per cui è lo stesso tipo di composizione, diciamo, di regola di composizione dell'altra autorità. La nulla ne ha preso su serio. E invece sono interessanti gli atti. Come vedete qui si parla di decisioni, raccomandazioni, pareri non vincolanti, usando una terminologia che per anni è stata il tormento di chi studiava diritto comunitario, perché è una terminologia simile ma completamente diversa degli atti della comunità europea. Le decisioni CECA sono i regolamenti CEE, le raccomandazioni CECA sono le direttive CEE e i pareri CECA sono le raccomandazioni CEE. Non c'è corrispondenza terminologica, ma le figure sono quelle. dimenticateli, però vi segnalo che già la cieca aveva questa particolarità di avere degli atti, le decisioni, che sono obbligatori in ogni loro elemento e non si rivolgono agli stati, ma si rivolgono agli operatori, cioè ai privati. Ossia fanno una cosa che allora non si era mai vista. Ossia bucare la sovranità dello Stato. Vi ricordate, non so se la seconda o terza lezione, avevo molto insistito sul concetto di sovranità, dicendo che il concetto di sovranità comporta l'investimento di confini non soltanto fisici, i confini tra uno Stato e l'altro, ma anche confini giuridici. Ora, i confini fisici sono l'antitesi del mercato comune e vengono fatti saltare subito, ma quelli giuridici sono più legati al concetto giuridico di sovranità, cioè di esclusione di altre autorità. Di solito, quando un'organizzazione internazionale fa una norma, questa norma si ferma al confine dell'ordinamento interno, ha un apposito strumento che la va a prendere e la trasforma in norme interne, l'ordine di esecuzione dei trattati, oppure le leggi di esecuzione dei trattati. Di regola, nella costruzione tradizionale, sempre meno statisticamente vera, diciamo nello Stato concepito secondo gli schemi ottocenteschi, nessun atto normativo che si formi nell'ordinamento internazionale può avere effetti all'interno della sovranità, dei confini dello Stato membro. Ma deve essere sempre un atto dello Stato membro che lo va a prendere e lo recepisce e lo trasforma in norme interne. È un vero e proprio trasformatore. Nell'esperienza italiana, questo è l'ordine di esecuzione che vale per il 95% dei trattati. L'ordine di esecuzione è una formula messa dentro nella legge che autorizza la ratifica, l'avete studiato nel manuale di giusto costituzionale di cui non finirò mai di essere lodi. Questo ordine di esecuzione è una norma in bianco, sempre scritta uguale tra tutti i trattati, che dice piena e completa esecuzione deve essere data al presente trattato. È un ordine che il sovrano interno, il Parlamento, mette nella legge e si rivolge ai soggetti dell'attuazione, giudici e pubblica amministrazione, dicendo io, sovrano, vi dico di ricavare da quell'atto che adesso autorizzo, di cui adesso autorizzo la ratifica, le norme interne. E questo è lo strumento con cui tradizionalmente gli stati recepiscono ciò che si forma fuori del loro ordinamento. Ed è, come dire, lo strumento che serve per far comunicare questa cellula, quella sua bella membrana, che è lo Stato, l'ordinamento giuridico sovrano, con gli altri ordinamenti. Dicevo che questo è sempre meno vero, in alcuni paesi è già superato, per esempio in Olanda, anche in Francia, per studiarsi in Spagna, e forse anche attualmente in Italia, ma non si sa, perché c'è una norma del 117, il primo comma, che non si sa cosa significhi, la tendenza degli ordinamenti ad aprirsi e a dire i trattati hanno valore diretto, un principio internazionalistico che nelle moderne costruzioni si sta sviluppando e sta un po' togliendo spessore a questa membrana che avvolge la cellula del nostro ordinamento. Ma in questo caso abbiamo un'eccezione vera e pura, vera e propria, nel senso che qui abbiamo delle norme che operano direttamente nell'ambito degli ordinamenti interni, creano diritti e doveri, senza interposizione, anzi come vedremo, vietata l'interposizione degli Stati membri. Per la prima volta lo si sviluppa nella cieca e lo si sviluppa lì senza particolari discussioni per il semplice fatto che da come è congegnato la comunità europea del carbone e dell'acciaio, per come sono scritte le sue finalità, si desume che queste norme non è che si rivolgono ai vari Roberto Mingi, alle varie popolazioni dei vari Stati membri, ma si rivolgono essenzialmente agli operatori economici del carbone e dell'acciaio, cioè a soggetti grossi in qualche modo, certe volte sono soggetti pubblici, quelli che gestiscono industrie, le miniere e così via, nonché soggetti pubblici che si occupano di dogane e così via. L'argomento è piccolo, è materialmente piccolo, carbone e acciaio, ma è tra l'altro è strutturato secondo un mercato che ha operatori in numero ridotto. Per cui introdurre questa eccezione non è stato un fatto clamoroso, non ha suscitato nessun clamore, anzi, è stata considerata una cosa del tutto trascurante. Una delle cose buffe della comunità europea è che è nata con l'idea di fare la cosa tutto sommato trascurabile. Gino Amato, in una conferenza fatta l'anno scorso, diceva, Gino Amato è stato uno di coloro che hanno scritto la convenzione, il trattato costituzionale europeo, diceva, quando noi andiamo a leggere gli atti formativi di queste comunità, non solo della CECA, ma anche della CEE, che vedremo sorgere su questo modello, siamo sorpresi da questa semplice constatazione, che a farla sono stati dei burocrati, dei funzionari amministrativi, che non hanno pensato di dar luogo a un superstato, a una federazione, a un colosso mondiale, ma più che altro pensavo di avere a che fare con i rapporti cui erano abituati per amministrazioni pubbliche, più diritto amministrativo che diritto costituzionale, per non dire diritto internazionale. Anche abbastanza inconsapevoli di quello che facevano, anzi direi molto inconsapevoli di quello che facevano. Noi abbiamo dichiarazioni di eminenti giuristi, che sono stati poi i presidenti della Corte di Giustizia e così via, che dopo anni hanno detto, poi boh, quando io penso come l'abbiamo scritto quel trattato, ecco sorpreso, perché non si sono resi conto di quello che stavano facendo in piedi. Vedete, questa piccola eccezione è la grande rivoluzione dell'ordinamento comunitario. Da qui. Nulla di più che qua. Però voi vedete che la Corte di Giustizia, avendo competenze sulle violazioni delle norme della CECA, oltre che sulla legittimità degli atti della CECA, finisce con seguire questa freccia che buca la sovranità. A occuparsi dell'applicazione di queste norme dell'ordinamento interno, e anche questa è una cosa che non si era mai vista, concepita come camera arbitrale per i litigi tra gli stati sulla situazione di questa comunità, delle norme di questa comunità, finisce con occuparsi anche del comportamento dei privati come attuatori delle norme della comunità, e quindi a entrare negli ordinamenti. Vedremo che questo è l'altro grande pilastro, anzi, questo è stato il turbo del motore dello sviluppo della comunità europea. Riflettendo se devo attra. Si dice normalmente che la CECA abbia avuto un grande successo. Diciamo che è stato un grande successo accompagnato da un grande insuccesso. Non so quale delle due abbia avuto più importante, se il successo della cieca o l'insuccesso di un altro soggetto che si è cercato di creare. Ah, beh, questa passione, questa ci vuole una passione. È davvero utile questa luce. Nel 1952, allora, pensate ai tempi, la cieca viene formata firmato come nel passato nel aprile 51 ed entra in vigore nel luglio 52, ma nel maggio 52 viene firmato un altro trattato a Parigi, quindi nelle more dell'entrata in vigore del trattato della cieca. Il trattato istituisce la Comunità Europea di Difesa, CED, firmato, di sottolineo, a Parigi, poi vedremo perché è importante. Poi è scritto qua, come voi chiaramente vedete, ambizioso progetto di mettere in comune le forze armate per l'esigenza di organizzare autonomamente la difesa dell'Europa occidentale sganciandosi dagli USA, impegnati nella guerra in Corea, e di sottoporre a stretto controllo il riarmo della Germania. Dietro c'è un po' un'esigenza francese, l'esigenza francese che è sempre stata un'esigenza di indipendenza dagli Stati Uniti e di, come dire, controllo sull'armamento della Germania. Per cui sono stati i francesi che sono stati i primi di questa convenzione. Si chiama CED, Comunità Europea di Difesa. Questa CED aveva un'ambizione molto grossa, quella cioè di mettere insieme ciò che è più gelosamente legato alla sovranità, cioè gli armamenti d'esercito. Io non mi stancherò mai di sottolineare questo aspetto, che lo Stato moderno, i suoi elementi costitutivi, i suoi concetti di base come la sovranità, sono fortemente legati a una storia di sangue. Non è che le costituzioni moderne e gli stati moderni siano nati sotto il ventolare delle fasce, delle olive, delle palme. Sono dominati da un aspetto che è un aspetto brutale. Lo Stato è il monopolio della forza. E il monopolio della forza interna e esterna significa il monopolio della polizia, forza della repressione, a cui tutta la lotta del pensiero costituzionale per arginare il potere della costrizione della polizia, e la forza esterna, la difesa dei confini, la difesa, esercito, guerra. E la politica estera, se non è, che cos'è se non un problema di rapporti di forza tra gli stati e quindi della politica della difesa e della guerra. Allora voi capite che accanto a un esperimento piccolo piccolo che prometteva bene, ma prometteva per il momento, perché non è ancora entrato in vigore nulla del trattato, si forma un progetto che invece è molto avanzato, ossia mettere insieme gli stati europei sul lato dell'esercito e della difesa. Gli Stati Uniti avevano la guerra in Corea, per cui erano sempre meno disposti a investire in difesa in Europa, ma contemporaneamente la guerra fredda era ormai scoppiata di fatto, e di conseguenza c'era un problema di sentire, di costruire una politica della difesa contro il blocco comunista, come si diceva allora. Bene, questo progetto, nato e ispirato dalla Francia e firmato a Parigi, in realtà naufraga. Naufraga, tra l'altro, per un semplice motivo, che il trattato istitutivo, che poi dovrà collegare gli stessi paesi della ricerca, e a Pietre poi gli altri paesi europei, in realtà incappa in un voto negativo del Parlamento francese. Il Parlamento francese vota contro il trattato e lo fa fallire. 1954, cioè dopo due anni di tentativo di gestire la parte interna di un trattato già stipulato sul lato internazionale, l'Assemblea francese, cioè il paese che ha preso l'iniziativa di questo trattato, che era più interessato a questo trattato, l'Assemblea francese vota contro il trattato. E questo paralizza il trattato, lo fa fallire. Nel frattempo la CECA incomincia a funzionare, funziona in maniera egregia a quanto pare, non ero presente perché non lo posso testimoniare, e dalla stessa assemblea parlamentare della CECA nasce un progetto di sviluppo ulteriore. Anche questo però legato a un'ottica minimalista, non più un tentativo di rieditare l'esperienza fallita della CED, ma di estendere l'esperienza fortunata della CECA. E questo esperimento è dato proprio dalla Comunità Economica Europea. O meglio? Poco meglio. La Comunità Economica Europea, vedete, nasce nel 57 e poi entra in vigore nel 58. 50-51 si comincia la CECA, la firma della CECA. Nel 52 si prova a lanciare la CED. Nel 54 fallisce la CED, ma la CECA ha preso piede, ha attecchito. L'assemblea della CECA che comincia a pensare a uno secondo step, una seconda fase, una seconda comunità, uno sviluppo oltre il carbone dell'acciaio. Un'apposita commissione presieduta da Spack, che era il ministro degli esteri belga, il papà di Catherine Spack, che non conoscete, che è stata una cantante, soubrette, attrice di grande successo, mette a punto due progetti. Un progetto di zona di libero scambio, quindi un progetto diciamo classico di dimensione internazionale, e un progetto di sviluppo CECA con altre cose. E li vengono approvati entrambe. Nel senso che nel 57 il Trattato di Roma che viene istituito prevede un po' entrambe le cose, sempre con oggetti limitati. Vedete, viene firmato insieme un trattato, ma si vede qualcosa, un Trattato di Roma istitutivo della CEE, Comunità Economica Europea, e insieme un secondo trattato che istituisce l'Euratom, la Comunità Europea per l'Energia Atomica. Sicché abbiamo tre comunità che si infilano, quella del carbone acciaio originale, la Comunità Economica Europea con scopi un po' più generali e l'Euratom con ancora una finalità particolare che è quella dell'energia atomica. E questi tre trattati entrano in vigore il 1 gennaio 1958. La comunità ha il compito, questa è la citazione del passato, ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e graduale l'avvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche dell'insieme della comunità, un'espansione continua e equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano. Allora vedete, sono propositi, normali propositi di questi atti istitutivi di organi internazionali, ma non è che poi le costruzioni interne sono più sobrie nell'individuare gli obiettivi. Qui si è soliti ragionare della CEE parlando delle quattro libertà. Ve lo accenno oggi e poi ne parliamo mercoledì con più calma, perché questo è una cosa che ci serve per andare avanti. Si parla di quattro libertà parlando di libera circolazione, merci, persone, capitali. E poi, tra cui la libera circolazione e le quattro libertà, le prime tre libertà sarebbero queste. E poi la libera concorrenza. Che sarebbe la quarta libertà. Tutto questo darebbe gambe al progetto di un mercato comune. Qui metto vicino il mercato comune, mercato interno e mercato unico, perché la terminologia della comunità è una terminologia creativa che ha continuamente nuovi termini, che stanno a significare sempre lo stesso concetto. All'inizio si parlava di mercato comune, tanto è vero che nel linguaggio corrente, ma anche nel linguaggio tecnico, si sovrapponevano due cose. Si chiamava MEC, mercato comune europeo, ed era identificato cosa c'è. Mi ricordo che facevo l'università, un cattivo che riprende ci fosse per il MEC la CE. Ed era la stessa cosa, cioè il MEC era il contenuto in qualche modo della politica della CE, che era l'organizzazione. Poi si è cominciato a parlare negli anni 80 di mercato interno e negli anni 90 del mercato unico, ma il concetto è lo stesso, sono tre termini sostanzialmente identici. Diciamo che il mercato comune degli anni 50-60 è cosa completamente diversa del mercato comune di oggi. E buona parte di questo corso è la spiegazione degli strumenti di questo sviluppo incredibile. Ci si immaginava che questo progetto del mercato comune fosse realizzabile tramite l'integrazione, l'integrazione negativa e l'integrazione positiva. Negativa e positiva sono termini così, per dare un ordine espositivo alle cose che vi sto anticipando. L'azione negativa era la distruzione delle barriere, primo obiettivo, legato un po' alla costruzione di una zona di libero scambio. Abolizione dei dazi doganali, introduzione di una tariffa doganale comune verso l'esterno. Perché una delle cose che dovete mettere in testa, perché è un po' spesso camuffato dalle mistiche, dalle mitologie, è che la comunità europea sia un ente benefico, la comunità europea non è nata per realizzare la pace e la giustizia tra i popoli, come è scritto nell'articolo 11 della nostra Costituzione, che pure è stata sempre ritenuta essere la base legittimante della nostra visione alla comunità. La comunità europea è un mercato. Voi avete presente il mercato della verdura, il mercato del pesce? Il mercato della verdura, il mercato del pesce è un'area definita e spesso murata. E il mercato comune europeo è murato, ricostruisce attorno a sé i confini. Sono confini che designano un concetto economico di mercato che non è staccato dal concetto giuridico di Stato. Su questo si potrebbe fare, non io, qualcuno che ne sa un po' di più, un intero ciclo di lezioni. Si dice per esempio che lo Stato nazionale, lo Stato moderno, nasce per dare dei confini a un mercato. Man mano che lo Stato moderno si identifica, si stabilizza, riesce a fare delle operazioni che servono per creare una struttura del mercato, con tutto quello che è di struttura di mercato. C'è un'area circoscritta che comunica all'esterno solo alcune condizioni, per esempio dogane. Il mercato comune che cosa fa? Crea una tariffa doganale comune verso l'esterno che serve per erigere muri doganali, per cui le merci girano liberamente all'interno del muro del mercato del pesce, ma per entrare e uscire dal mercato si paga. Capite? Vi propone lo stesso schema che nel Medioevo era la città che era murata con le porte doganali, quando uno passava doveva pagare il dazio, no? Per entrare e uscire col carretto del pomodoro non c'era ancora veramente, Poi nello Stato moderno diventa lo Stato il mercato nazionale, con confine, confinali, dogane, doganieri e così via. La comunità europea ripropone la stessa costruzione più in grande, l'intera comunità europea. All'interno del mercato invece bisogna semplificare le comunicazioni e quindi si tolgono tutte le cose che costituiscono impedimento negativo, l'abolizione dei dazi doganali. Ma basta questo? Basta questo a formare il mercato comune? No, ci vogliono anche delle cose, come dire, positive, come vedremo. I mercati non bisogno di regole. Non c'è niente di più complicato di un mercato che so io del pesce o della verdura. Le regole sanitarie, le regole di concorrenza, le regole di apertura e di chiusura. Sono tutte. Il mercato del pesce, per esempio, c'è le regole sanitarie complicatissime. Controlli, ispezioni, perché devono essere garantite delle condizioni di funzionamento del mercato, ma anche di controllo igienico del mercato. E lo stesso si pone con una complessità enormemente maggiore per i mercati nazionali o per mercati di questa dimensione nella produzione. Progressivo avvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri come obiettivo non significa granché. È scritto così, ma non significa granché. E chi l'ha scritto aveva in mente probabilmente l'idea che un mercato può funzionare se i paesi che ne fanno parte, i mercati che ne fanno parte, il mercato di mercati, sono abbastanza omogenei, perché questo è un problema ovvio. Se oggi entrasse di colpo la Turchia in Europa, che cosa succederebbe? Se in Turchia chiuderebbero tutte le loro industrie tradizionali, ma tutte le imprese europee si trasferirebbero in Turchia perché il lavoro costa niente. Oppure tutti i turchi si trasferirebbero in Germania a lavorare nei paesi tedeschi. Non si possono creare strutture omogenee, comunicanti, dove i vasi fanno pressioni diverse, senza provocare immediate ripercussioni. È difficile. Ma ci vogliono politiche anche regolative dei singoli comparti del mercato. Sono cose ovvie, esperienze che noi non abbiamo vissuto, perché abbiamo vissuto generazioni precedenti all'interno dei singoli stati, ma che si sono verificati anche all'interno dei singoli stati. Pezzo dopo pezzo si sono create strutture comuni. Per esempio si è inventato il tempo comune. Non si è mai chiesto da cosa esiste il tempo. Da quando esiste un'ora legale, non un'ora legale contrapposta all'ora solare, ma un'ora che vale per tutto un paese. Non si è mai chiesto. È un concetto modernissimo il tempo. Una volta, quando si girava a cavallo a piedi, il tempo era un tempo che aveva una dimensione di mercato locale. Il contadino guardava il tetto della vacca e guardava il campanile. E a mezzogiorno il campanile faceva il don. Ovviamente, due paesi più in là si potevano registrare sul don di quel campanile, ma 50 km più in là, chissà quando suonava a mezzogiorno. Nessuno gli importava niente perché non lo sentivano. Cioè, il tempo per andare da un campanile all'altro era talmente lungo che a distanza di qualche minuto non incideva. E di conseguenza il tempo non era un problema. Ma una volta che hanno fatto le ferrovie, hanno inventato anche il tempo, perché il treno doveva partire da una stazione e arrivare a un'altra stazione e i due campanili dovevano essere coordinati. Tanto è vero che il tempo ha smesso di essere quello del campanile e è diventato quello della stazione. Cosa tutto recente. E a livello mondiale tutto questo si è risolto all'inizio del Novecento. Solo all'inizio del Novecento hanno registrato un tempo per tutto il mondo, una guerra micidiale tra inglesi e francesi per stabilire se fare strada per Parigi o per Londra, che l'inizio è passato per la fine, il meridiano che faceva tempo. Sono concetti legati a dimensioni della comunicazione. Il mercato è una tipica dimensione della comunicazione. E quando si crea un mercato a livello di continente, i problemi di comunicazione vanno tutti regolati. Vanno regolati non solo per il tempo che è la cosa minore, ma vanno regolati per tutte le regole della comunicazione. I prodotti devono viaggiare con alcune caratteristiche, vedremo che cosa questo significa nello sviluppo della comunità europea. L'altra cosa importante era l'installazione della politica comune dell'agricoltura e dei trasporti. Per può dire che la CEE aveva da allora dei pilastri diversi. Un primo pilastro era il mercato comune, un secondo pilastro era la PAC, la politica agricola comune, e il terzo pilastro erano i trasporti. Ora, i trasporti si legano al mercato, questo è ovvio. Trasporti significa circolazione di merci. Trasporti sono stati il settore dove la comunità ha meno inciso, ma ha inciso su tutto quello che era il contesto dei trasporti. Non ha costruito strade subito la comunità, ma ha coordinato la circolazione delle merci. Quello che è invece un settore a parte è la politica agricola. Perché la politica agricola è un segmento del mercato. L'agricoltura è un segmento della produzione, così come il mercato comprende i prodotti agricoli, comprende anche i prodotti industriali. Ma contemporaneamente era un grosso problema perché l'agricoltura europea era stata distrutta dalla guerra e per di più si trovava tra due competitori, tre competitori forse, molto grossi, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Canada, che poi si affaccerà. E rispetto a questi tre colossi produttivi, che avevano enormi spazi e enormi capacità produttive, la struttura organizzativa dell'agricoltura in Europa era debolissima, era ancora legata a industrie minime. Non c'era un'industria agricola quanto piuttosto singoli imprenditori agricoli, ma singoli imprenditori agricoli che però erano classici contadini con campi limitati, mezzi tecnici, tecnologie limitate e un mercato molto difficile dove i colossi non giravano. Per cui la politica agricola è diventata un segmento quasi a parte della comunità europea. La comunità europea si è occupata di politica agricola da un lato e di tutto il resto dall'altro, con tempi, mezzi e strumenti diversi. Ma questi erano, diciamo, i profili positivi, le cose da costruire. C'erano le cose da demolire, essenzialmente i lati doganali, e delle cose da costruire. Una politica comune agricola, e poi il mercato interno, il avvicinamento della legislazione al mercato interno. E lungo questi due canali si sviluppa la comunità europea. Quello che non vi ho detto, ma lo posso dire anche mercoledì, è che la comunità europea si forma con gli stessi partner della CECA. Nasce in sostanza come iniziativa degli organi CECA nell'ambito CECA, tra cui questi paesi della CECA. Bene, ci vediamo dopo domani.